Pronti via. Allora, dai, eravamo rimasti al capitolo 3, avevamo iniziato a leggere dal versetto 13 che adesso riprendiamo. Ricordate che prima ci siamo soffermati, abbiamo ripreso tutto questo discorso sulla lingua, sull'etica della parola e appunto ci dicevamo, ragioniamo un po' anche su questo aspetto, verifichiamo il nostro modo di parlare, ecco perché Giacomo con forza ci spinge insomma a non dare per scontato, a non farsi prendere dall'idea che vabbè quello che esce fuori dalla bocca è quello che è, no, è frutto anche, dice che persona sei insomma e che tipo di rapporti instauri con gli altri, ma subito dopo appunto il collegamento lo capite subito, cioè la lingua parla di quello che c'è nel cuore, ecco, esatto, è una frase biblica, e allora ecco che pone la domanda, ma quale sapienza abita il nostro cuore? Allora ecco questo brano del capitolo 3 dal versetto 13 fino alla fine che pone il problema della sapienza. Lo riprendiamo, lo leggiamo tutto e lo riprendiamo. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale, diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Allora, proviamo a entrare un po' in questa riflessione di Giacomo. E come al solito, appunto, studio biblico vuol dire che proviamo a fare attenzione anche ai particolari, alle parole che vengono usate, ma anche al modo, ecco, questa è un po' l'indicazione che ci diamo sempre. Un foglio? Sì, prendilo. Sì, sì. Vai. Cioè, noi di solito siamo preoccupati del che cosa dice un testo, qual è il messaggio? Qual è il messaggio? E invece lo studio biblico tira il freno a mano e dice aspetta, chiediti anche come lo dice, perché il come è decisivo a volte. Per esempio, anche questa semplice osservazione, lui non dice per essere saggi bisogna, o meglio, lo dice anche dopo, ma inizia con un punto di domanda, con un interrogativo: chi fra voi è saggio e intelligente? E allora capite che noi che leggiamo questo testo subito la sentiamo rivolta a noi la domanda, ma io sono saggio e intelligente? Dove intelligente è un sinonimo di saggio, non è questione di avere studiato, fatto l'università, non è quello, ma è chi di voi sa coltivare quella sapienza e quella, sapete che intelligenza viene dal latino intus leggere, vuol dire leggere dentro. Chi è la persona intelligente? Non quello che ha tanti titoli, diplomi, ma quello che nelle situazioni sa leggere, non in superficie, è successo questo, è successo questo, ma leggere dentro, in profondità, vuol dire ma perché è successo questo? Cioè ricostruisci le situazioni cercandone anche le cause, i motivi, ecco, essere intelligenti vuol dire non fermarsi alla superficie, che è il nostro problema. Qui ci sono un po' di zanzare, se volete l'antizanzare qua è un po' liquido, basta metterselo, ok. Bibbia antizanzare, Bart diceva Bibbia giornale, noi diciamo Bibbia antizanzare, va bene così. Allora, pone la domanda, chi tra voi è saggio e sa leggere in profondità, intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Quindi la sapienza di cui parla Giacomo non è, come dire, una questione di testa, di contenuti, di sapere, ma di una vita. Deve mostrarlo con le opere. Mostri con la buona condotta le sue opere, le opere compiute con mansuetudine e saggezza. E qui già capiamo che la mansuetudine, o mitezza, secondo delle varie traduzioni, è sinonimo quasi di saggezza. Sta parlando della saggezza, della sapienza, e dice, bene, la si può mostrare con opere vissute nella mansuetudine e nella saggezza. Ci torniamo dopo... andiamo subito su questo tema della mansuetudine, che riprendiamo anche, che viene ripreso dopo. Perché è importante la mansuetudine? Allora, ricordate le parole di Gesù, Matteo 11:29. Vi faccio un po' girare stasera con i testi biblici. L'altra volta abbiamo detto che il modo migliore per leggere la Bibbia è leggere la Bibbia con la Bibbia, trovare altri testi che ci richiamano il testo che stiamo leggendo. In Matteo 11:29 abbiamo, lo leggiamo, Gesù che dice, il 28 partiamo, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Gesù si propone quasi come il nostro Shabbat, il riposo, noi che siamo affaticati e oppressi. Prendete su di voi il mio giogo. E qui l'immaginario non è più il nostro, il giogo che si metteva a una coppia di buoi per guidarli nell'aratura, è interessante che a due, e quindi il giogo da portare non è mai da soli, prendete, però era un modo di dire nella tradizione ebraica che voleva dire assumete le indicazioni della parola che Dio vi offre, lasciatevi guidare come il giogo orienta e guida i buoi, gli animali nel lavoro dell'aratura, così anche voi lasciatevi guidare, assumete, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me che sono mansueto e umile di cuore, mite e umile di cuore. Bella, questa è una definizione di Gesù. Chi è Gesù? Io sono un mite, sono un mansueto, un umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, per le vostre vite, insomma. Il riposo è molto insistito all'inizio e qua, poiché il mio giogo è dolce, cioè la parola che io vi rivolgo non è un peso, è qualcosa di dolce, il mio carico è leggero. Però vedete, ecco, questa definizione di Gesù che è mansueto. Però se noi guardiamo la vita di Gesù, ci accorgiamo che anche lui si arrabbia. Allora, proviamo a togliere un po' questa definizione parziale. Mansueto non vuol dire uno che... gli va bene tutto, no, per noi è un po' questo, cioè, ma guarda, quella persona lì è una persona mite, non si arrabbia mai. Gesù si arrabbiava, con i mercanti nel Tempio, è stato... Ah no, qui abbiamo qualcuno che arriva con la macchina, no, è passato... ci sono dei momenti in cui Gesù si arrabbia, c'è questa scena in cui... c'è questo uomo con la mano inaridita e lui chiede ma lo dobbiamo guarire di sabato oppure no? E si indigna Gesù per la loro durezza di cuore, loro che erano preoccupati della formalità della legge non si accorgevano di questa persona che soffriva. Ecco. Allora capite che la mansuetudine che qui viene invocata non è va bene tutto, purché non ci sia conflitto, va bene tutto. Lo richiamo perché, sia perché lo sento come mio problema, ma lo sento anche come problema nelle chiese, no? Cioè, a volte abbiamo paura del conflitto. E io personalmente ho un po' paura, farei di tutto perché le cose andassero bene. Però non è giusto, non è un atteggiamento spirituale questo, perché il conflitto invece a volte serve. Cioè, il conflitto è il confronto tra i tanti punti di vista. Il problema, certo, è la gestione del conflitto. Cioè, è chiaro che se il conflitto viene gestito in maniera violenta, se io e te non andiamo d'accordo, facciamo pugni, allora no. Nella Chiesa bisognerebbe apprendere una gestione non violenta del conflitto, di rispetto, di non giudizio. Per cui io ascolto il tuo parere, anche se io ora penso proprio all'opposto di te, però ti voglio ascoltare e dimmi le tue ragioni e io confronto le mie ragioni con le tue. Cioè, invece a volte noi ci inalberiamo, no? Diventiamo persone che o è così o se no sbatto la porta e me ne vado, no? Poi soprattutto oggi succede così, no? In tutte le chiese, perché appunto mentre prima c'era una si diceva anche una cultura della militanza, uno era un credente, militante, si impegnava in quella chiesa per tutta la vita, oggi siamo un po' pellegrini, no? Ma di un po' qui, un po' là, insomma, è la nostra umanità. Però capite che il rischio è che siccome non stiamo in un ambiente, ma ne giriamo tanti, appena appena c'è un briciolo di incomprensione, di conflitto, ce ne andiamo. E invece qui ci viene detto, nella sapienza biblica, ma no, no, guarda che poi non è che se vai da altre parti non c'è il conflitto, perché il conflitto è un ingrediente di tutte le vite. Il fatto che siamo diversi, che non siamo la fotocopia l'uno dell'altro, è chiaro che ci saranno pareri differenti su alcune cose. Allora, il problema è riconoscerlo e gestirlo in maniera intelligente. Perché ho detto questo? Perché noi a volte invece pensiamo che la mitezza, la mansuetudine sia non essere persone che vivono il conflitto, essere persone che gli va bene tutto, dei bonaccioni, ecco. Lo vedremo anche dopo per la pace, no? Che qui viene tradotto l'essere pacifici, no? Come nelle beatitudini, che però nel nostro linguaggio, purtroppo in italiano, pacifico è uno che non se la prende mai, è pacifico. Mentre nel linguaggio originario, nel greco, è facitore di pace, operatore di pace, non è un atteggiamento passivo, mi va bene tutto, lascio che le cose corrano, ma faccio in modo che in una situazione che provocherebbe, se non è governata, se non è gestita, provocherebbe litigi, discordie, provo a operare concretamente per la pace. Volevo.
Era
Sì.
una delle beatitudini.
Certo, è una delle beatitudini, ecco, che allora, alcune traduzioni si dice operatori di pace, facitori di pace, in altre si dice pacifici, che voleva, è la stessa cosa, in latino il pacifico. Pacificus vuol dire che fa la pace, però nel nostro linguaggio, questo è il problema delle traduzioni, capite? Ci sono alcune parole che all'inizio hanno un significato, ma poi, siccome noi le usiamo in un certo senso, ne assumono un altro. Ecco. E anche mite, non so voi, quando si dice una persona mite, si dice una persona buona, una persona.
Persona calda, quando dici il tempo è mite,
Anche
con le
sì.
frecce è
Sì,
troppo caldo.
va bene, sì. Sì,
Sì.
però qui, cioè, quello che voglio dire è che quel Gesù che si è definito come mansueto, mite, umile di cuore, non è stato un Gesù come a volte ce lo dipingiamo, cioè un po' al di fuori dalla storia, dei conflitti, un bonaccione, no? È stato uno che è entrato nella situazione e ha detto bene, e in questa situazione il lievito dell'Evangelo come fa a dare forma alla pasta? Prendiamo anche Matteo 21,5, mi sono segnato qui, sempre Matteo 21, leggiamo solo il 5, ma è il famoso ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù che realizza, porta a compimento la profezia del profeta Zaccaria, che leggiamo appunto, viene citata al versetto 5. Dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te, mansueto, mite, e montato sopra un'asina, sopra un asinello puledro d'asina, appunto, non sopra un cavallo, non come un conquistatore, non come un re, ma questa è un'azione simbolica importantissima, che dà inizio al racconto poi della passione, ecco, cioè come Gesù entra a Gerusalemme, come si presenta? Si presenta appunto come mansueto, come un re mite, perché anche qui noi diciamo Gesù è come un re, oppure lo applichiamo a Dio, no? Visto che c'è tutta una parte dei salmi in cui c'è questo ritornello, Dio regna, dal Salmo 90 in poi. Però per noi re, non so cosa vi viene in mente a voi, se è Carlo III o se è qualche sovrano attuale, però nel nostro immaginario il re è un uomo di potere, è il re. E la Bibbia cosa ha fatto invece? È veramente strano, quando parla del re, appunto, cambia le carte in tavola. È come se ti dicesse, quando pensi a un re, pensa come ti dice il Padre nostro, come in cielo così in terra, non come in terra così in cielo. Noi diciamo, in terra i re governano, quindi anche Dio in cielo governa. No, ma il modo di regnare di Dio non è come il nostro, capovolgi. Lui è un re mansueto, oppure come viene descritto il re in tutte le scritture del Primo Testamento? È un re che si prende cura del povero, della vedova, dello straniero, cioè di quelli che non hanno chi li difende. Per cui il re ha questa funzione di farsi carico delle persone più deboli. E qui Gesù si presenta come un re mansueto. Allora, torniamo al nostro Giacomo. Perché la mansuetudine è così importante? Appunto, non perché ti dice fa finta di niente, non creare disagio, anche se vedi le cose che non funzionano taci, no, a volte l'abbiamo interpretata così, no, ma fa sì che la tua fede, che sarà una fede che dovrà affrontare le situazioni anche conflittuali, non sia una fede, come dire, il contrario, qual è il contrario della mansuetudine, della mitezza?
L'aggressività.
Sì, una fede, sì, sicura di sé anche, ecco. Vedete che Gesù ha detto, imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Cioè, il contrario della mansuetudine è quella sicurezza, è quella pretesa, appunto, che nei Vangeli viene un po' raffigurata dai farisei, da chi si sente già arrivato, non ha bisogno più di ascoltare, non è umile di cuore, ma adesso lo vedremo di nuovo. Allora, dunque, chi fra voi è saggio e intelligente mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Allora, qui, domanda?
Sì, sì, vai. Volevo dire su questa cosa che anche Gesù tante volte, io per dire la parola mansueto, tante volte quando parlava con qualcuno lo ascoltava bene e dopo decideva di cosa dire, no?
Certo.
Tante volte, non so, arriva il centurione, dice cose così, lui ascoltava, cioè, mai visto
una fede così grande in Israele, sì,
però ascoltava, non è che era lui, sapeva già tutto.
Certo.
Ascoltava l'altra persona.
Bellissimo, bellissimo, cioè, perché non è che ha fatto finta di incarnarsi, noi a volte abbiamo un po' questa idea, Dio si è fatto uomo, per lui sapeva già tutto, non doveva andare a scuola, ma no, non è che ha fatto finta, è stato veramente un bambino, è cresciuto, e questo mistero per me, ve l'avrò detto altre 20 volte, ma per me è il mistero più bello, cioè che... Cos'è successo nei 30 anni di cui i Vangeli non ci dicono niente, se non un episodio, Luca, quando Gesù, adolescente nel Tempio, viene... Ecco, cioè 30 anni di silenzio. Se ha vissuto 33, 35, 37, qualcuno dice, perché non è così sicuro, ma insomma... Ma 9 decimi della sua vita li ha passati nel nascondimento, a Nazaret, a Cafarno, anche lì non sappiamo bene, insomma. Ma... che bello, cioè, che, cioè dal nostro punto di vista è un dispendio, cioè qualunque amministratore direbbe ma scusa, tu stai sulla terra a meno di 40 anni e la maggior parte del tempo non li usi per produrre, vabbè formarsi, hai fatto l'università ma poi datti da fare, insomma, c'è questo mistero della vita nascosta di Gesù, Questo è l'esempio della, appunto, della mansuetudine, dell'umiltà, cioè che veramente non è che ha fatto finta, perché veramente questo dobbiamo togliercelo dal nostro interpretazione. Era vero uomo. Quando diciamo vero uomo vuol dire che ha vissuto le fasi della crescita di ogni persona, che ha vissuto le fatiche di ogni persona, che non è che è nato già imparato, no, come si dice, ma che il fatto che abbia ascoltato lo capiamo soprattutto dal suo insegnamento, dalle sue parabole. Guardava un contadino che gettava il seme, guardava la mamma che impastava la farina in casa, guardava la vicina di casa che aveva perso la monetina o il pastore che aveva perso la pecora, guardava quel genitore da solo con due figli scapestrati e uno se n'è andato. Questa capacità, sì, di guardare in fuori, ecco, chi di voi è saggio e intelligente? Ecco, Gesù ha maturato una sapienza, un'intelligenza, una capacità di guardare dentro, intus leger, guardare dentro le situazioni che lo hanno reso appunto così mansueto, è vero. Allora, qui però dice, sì, allora, la sapienza domanda questo atteggiamento, questo modo di stare al mondo, che ascolta, che non è preoccupato di imporre agli altri la propria personalità, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia. Allora, le traduzioni sono traduzioni. Quella parola gelosia in greco è zelo. Zelo di solito nelle Bibbie è una parola positiva, lo zelo per il Signore. Elia dice: sono preso dallo zelo per te, Signore, guarda questi profeti degli idoli, io li ammazzerei tutti. Cioè, gli zelanti, ci sono anche gli zeloti, che sono quelli che con zelo combattevano l'impero romano. Ma zelo vuol dire di per sé è una passione, è un vivere la fede tutta ad un pezzo. E qui dice: attenzione, perché guarda che lo zelo può diventare amaro, può diventare un atteggiamento, noi diremmo quasi fondamentalista, un atteggiamento giudicante. Pensate quante volte, anche in buona fede, perché se io ho la fede e l'altro non ce l'ha, diventiamo giudicanti. Guardate che non giudicare è un comandamento. Gesù l'ha detto, non giudicate, perché con la misura con cui misurate sarete misurati anche voi. Allora qui dice: ma se avete nel vostro cuore, il problema è mettiamo a fuoco cos'hai nel cuore, cioè nel centro della tua persona, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, il contendere appunto, cioè dove l'altro lo sento come un rivale, è quello che è successo a Caino. Cos'è la sindrome di Caino? Cioè, cos'è scattato in Caino quando è nato Abele? Mi ruba la scena. Ero figlio unico, tutte le attenzioni erano per me. E difatti Eva che dice: ah, ho acquistato un uomo da Dio. Poi quando nasce Abele, suo fratello, non dice niente. Si vede che Eva amava di più il suo figlio primogenito. E Dio prova a ricalibrare e prendere e dare maggior valore all'offerta di Abele, visto che era l'ultimo, che era il più fragile. E Caino si inalbera, si arrabbia, mi ruba la scena. Lo spirito di contesa è pensare che gli altri sono dei rivali, un po' come l'invidia, cioè tu vedi l'altro che fa delle cose belle invece di essere felice, che bello che fa qualcosa di... dici, è come se il bene dell'altro fosse una sottrazione del tuo bene.
Competizione.
La competizione invece che la collaborazione, qui c'è proprio... però è interessante, vedete, se avete nel vostro cuore amara gelosia, ripeto, questo zelo anche religioso, che diventa quel e spirito di contesa, un'amara gelosia, potremmo leggerlo, una religiosità che ti porta a contendere invece che a collaborare, invece che a costruire rapporti fraterni, a costruire rapporti di inimicizia. Ma se avete nel vostro cuore, radicato nel cuore, capito? Cioè non è il momento di rabbia che ti viene, ma è come un'immagine di vita che tu hai radicato nel cuore. Quindi una religiosità amara, e uno spirito di contesa, non vi vantate. Questo è un grande tema che poi l'Apostolo Paolo riprenderà sul vanto, sul vantarsi. Qui Giacomo non lo dice per dire non scalare tu il cielo con le tue forze, ma almeno non vantarti, non dire ah io sono un credente zelante, io li ho messi a tacere quelli che non la pensano come me. Noi chiesa abbiamo fatto così, abbiamo fatto così, non solo la lingua non l'abbiamo governata, ci siamo detti l'impossibile, ma abbiamo suscitato uno spirito di contesa e ci siamo vantati. E dice, non mentite contro la verità, non dite che l'avete fatto per la verità, perché mentite. Sentite, sono parole forti queste. Io insisto un po' perché rischiamo un po' di leggere, vabbè, insomma, il buon padre che dice al figlio, dai, di la verità, dai, non litigare. No, qui c'è un po' di più, capite? Non c'è solo un consiglio per muoversi in maniera un po' educata e urbana e civile nel mondo. Qui c'è come vivi la fede, che tipo di rapporto, di relazioni instauri a partire dalla tua fede. Dove sta la fede sapiente e intelligente? E continua. Questa non è la saggezza che scende dall'alto. No, prima però volevo farvi leggere altri testi. Allora, andiamo in Prima Corinzi 3:3, scusate. Facciamo su e giù per la Bibbia. Siamo dopo il libro degli Atti, c'è la lettera ai Romani, poi le due lettere ai Corinzi, ai cristiani di Corinto. Prima Corinzi 3:3 dice così l'Apostolo Paolo: infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? E poi sì, lui continua, perché quando uno dice io sono di Paolo, un altro io sono di Apollo, non siete forse carnali? Carnali non vuol dire legato al corpo, tanti fraintendimenti quando abbiamo letto le lettere di Paolo, come se Paolo disprezzasse il corpo, ma no, Dio si è fatto carne. Carnale vuol dire che seguiamo la fragilità delle nostre intenzioni cattive, ecco, è il contrario di spirituale, però non come noi opponiamo materiale a spirituale. La Bibbia è tutto materiale, perché ci giochiamo nella nostra vita, ma da che cosa è animata il tuo corpo, le cose che vivi? Dallo Spirito di Dio o appunto dalla fragilità della carne? Ma vabbè, questo ci ritorniamo. Seconda Corinzi 12:20, quindi quella dopo, la seconda lettera che scrive sempre alla stessa comunità un po' di anni dopo, siamo al capitolo 12, versetto 20. Quindi Paolo è stato a Corinto, poi è andato via, ha scritto una prima lettera, poi gli dicono di tornare. Lui dice, infatti temo quando verrò di non trovarvi quali vorrei e di essere io stesso da voi trovato quale non mi vorreste. No, è questo, sì. Sì, sì. Temo che vi siano tra di voi contese, gelosie, ire, rivalità, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini. E che io poi debba piangere. Cioè, capite, questa cosa che dice Giacomo sembra quasi che fosse proprio un problema delle prime comunità cristiane. È forte questa cosa, perché noi li abbiamo un po' idealizzate le prime comunità cristiane, quelli erano quelli coraggiosi che hanno dato la vita, che hanno capito, poi piano piano siamo passati dall'età dell'oro all'età del bronzo, all'età dell'argilla, come la statua di cui parla, e poi il cristianesimo viene abbattuto per le nostre incoerenze. Gli stessi problemi che abbiamo noi li avevano loro. Cioè il problema delle comunità, se sono comunità vere, è che le persone si scontrano e che scattano, che le chiese sono anche un laboratorio di relazioni in cui si scatenano le gelosie, le invidie, le discordie. Questo è interessante. Come si sono raccontati i primi cristiani? Non come noi abbiamo trovato la verità e noi, a differenza degli altri, siamo riusciti ad essere una comunità buona dove tutti si amano. Ma dove? Quando lo fa, per esempio, Atti, erano un cuor solo, un'anima sola, ognuno vendeva le proprie proprietà, dava i soldi agli apostoli e a ognuno veniva distribuito secondo i suoi bisogni, ecco, giri la pagina, questo è Atti 4, Atti 5, però c'erano Anania e Saffira che dicevano sì, sì, facciamo cassa comune, però teniamo il dentista. Ragazzi, se poi mi devo andare dal dentista non c'ho soldi miei, e se poi mi si rompe la macchina, e se poi... Ed è lì che Luca, l'abbiamo meditato l'anno scorso, il libro degli Atti, ed è lì che Luca, l'autore del libro degli Atti, per la prima volta al capitolo 5, dopo l'episodio di Anania e Saffira, dice, usa la parola chiesa. Con che ironia, non quando parla erano tutti un cuor solo, un'anima sola, si dice la comunità dei credenti era un cuor solo, un'anima sola, ma quando usa la parola chiesa lo usa dopo quell'episodio per dire sì ragazzi, l'ideale è quello, l'ideale sarebbe essere un cuor solo, un'anima sola, sarebbe, ma guardiamoci in faccia, poi ci sono tutte le nostre paure, le nostre gelosie, ma perché io devo rinunciare se poi l'altro invece non rinuncia, tutte le dinamiche che conosciamo. Io vi ho fatto leggere questo della lettera, ma prendiamo l'ultimo, dai, Filippesi 2:3, un'altra comunità, la comunità di Filippi, dovete andare dopo, qui c'è Galati, poi c'è Efesini e poi c'è Filippesi. Ecco, 2:3, siamo al capitolo 2, il versetto 3. Qui è la comunità che Paolo ama, che, in cui si è trovato meglio, che quando lui era in carcere gli hanno mandato degli aiuti, c'ha delle parole bellissime nei loro confronti, siete la mia gioia, E però cosa dice anche a loro, a cui vuole bene? Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi dice, attenzione, io lo so che il rischio è di essere presi da uno spirito di parte, di vanagloria, il problema noi diremmo dell'affermazione di noi stessi. C'era un termine che usavano i primi cristiani, anche poi negli scritti successivi alla Bibbia, molto bello, per denunciare, e loro dicevano, la radice di ogni peccato è la filautia, phil vuol dire amore. Come filosofia, amore della saggezza. Filippo vuol dire amore, chiama il cavallo. Filautia vuol dire autos, me stesso. Filautia è l'amore di sé. Alla radice di tante passioni negative c'è l'amore di sé. Certo che ti devi voler bene, ama il prossimo tuo come te stesso, ma se quello diventa l'unico amore, se tu diventi una persona ossessionata dal tuo piccolo io, è la fine. È la fine, perché appunto gli altri li vedi come contendenti, come persone che possono rubarti la scena. Vi ho fatto leggere questo testo di Filippesi 2:3, perché vedete che su questo aspetto, quando dice no, provate invece a non stimarvi, stimate gli altri più di voi stessi. Che bello, questo è difficilissimo, difficilissimo. Dice no, quello lì no, però quello lì è un disgraziato. E invece qui dice, no, ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E questa osservazione fa da introduzione all'inno più antico e più bello del Nuovo Testamento, un inno che gli studiosi dicono probabilmente nelle comunità cristiane veniva cantato ogni domenica quando si trovavano, lo possiamo anche leggere, è proprio bellissimo, perché dice abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo in Gesù, sentite la realtà come l'ha sentita lui che non era preoccupato di sé, e qui inizia l'inno dal versetto 6, Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, solo Dio, ma svuotò se stesso, prendendo, lui che ha forma di Dio, prendendo forma non di uomo, di forma di servo e divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Questo è un inno che parla quindi della morte, della resurrezione, che veniva recitato, cantato nelle comunità cristiane nel giorno di domenica, e dove c'è una parolina importantissima che è proprio l'opposto di quello che vi ho detto prima, del peccato di filautia, amore di sé. La parolina greca si dice kenosis, che vuol dire svuotamento, il versetto 7, ma svuotò se stesso. Svuotò, sì, è come quando uno è veramente innamorato, che perde la testa per un'altra persona, che allora non è più preoccupato di sé, o meglio, sa che il suo bene è nel cercare la relazione con l'altra persona, che da solo sei perso, ti manca qualcosa. Bene, torniamo, quindi vedete, era un problema questo che dice Giacomo, il problema delle relazioni, delle gelosie, delle invidie, del non essere mansueti ma essere arrabbiati e persone che vedono degli altri dei contendenti, per cui si è animati da spirito di contesa, era un problema delle prime comunità cristiane ed è un problema anche nostro, è un problema anche noi dobbiamo fare i conti, la Bibbia è una scuola di realismo. Non è che ci condisce via, no, ma voi cristiani sono bravi. Certo, sono bravi se seguono Gesù, ma guardate che non è che siamo diversi, non siamo migliori degli altri, non siamo migliori degli altri. Quindi non vi vantate, non dite, io ho uno zelo per il Signore, perché poi se sei animato da uno spirito di contesa, stai mentendo contro la verità. Versetto 15. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, e dopo vediamo il resto. Non è la saggezza che scende dall'alto. Allora, qui c'è un problema, perché io vi ho detto, parlando degli scritti sapienziali, vi ho detto che c'è la parola dall'alto, quella che ha ricevuto Mosè sul Sinai, che troviamo nei primi 5 libri, la Torah, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Poi c'è la parola dall'alto che i profeti mettono alla prova della storia. Bella, bella la parola che ascoltate al Tempio, ma poi uscite, bella la parola che ascolti nel giorno di festa, il sabato per gli ebrei, la domenica per i cristiani, ma quando riprendi a lavorare a lunedì, cosa te ne fai di quella parola? Però era sempre quella parola dall'alto. Vi dicevo, i libri sapienziali invece dicono la stessa parola che Dio ha detto a Mosè può essere riscritta, ridetta anche come parola dal basso. Dal basso vuol dire a partire dalla nostra esperienza, la mia sofferenza, libro di Giobbe, il problema di educare i figli, libro dei Proverbi, il problema degli affetti, il Cantico dei Cantici, il problema del fatto che è un mondo ingiusto, per cui non è vero che se ti comporti bene ti andrà bene nella vita, perché io conosco quella persona che è una persona bravissima ed è morta di tumore, il Coelet, che male ho fatto per meritarmi questo se non... allora, perché qui invece dice, parla della saggezza, ma dice non dal basso, cioè a partire dall'esperienza, ma dall'alto? Questa non è la saggezza che scende dall'alto, quella che è fatta di gelosia, di amara gelosia, spirito di contesa. Ecco. Perché è vero anche che se la sapienza è questo atteggiamento pratico di chi guarda la realtà, cerca di capirne il senso e si muove con astuzia nella storia per volere il bene, è vero anche che il cuore umano è un abisso, è vero anche che a volte noi interpretiamo male anche le nostre esperienze. Abbiamo bisogno che il nostro modo di muoverci nel mondo sia illuminato dall'alto. Sapete che c'è questo bel paradosso nell'inno che Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista, dice quando finalmente smette di essere muto e si scioglie la lingua. C'è questo cantico che, per esempio, nella tradizione cattolica, nel momento del mattino, le lodi, viene detto il Benedictus, si dice benedetto il Signore Dio di Israele. E a un certo punto si dice: verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. È un paradosso, eh? Il sole sorge dal basso e poi si innalza e poi tramonta. E invece qui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. E anche qui la sapienza è qualcosa che viene dal basso normalmente, è il nostro modo di abitare la terra in maniera creativa, intelligente, però a volte dobbiamo dire i nostri pensieri non sono all'altezza del compito, abbiamo bisogno che dall'alto, l'aveva già detto Giacomo all'inizio, al capitolo 1, al versetto 21, dice: perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, un seme dall'alto, vedete, che è stato piantato in voi. Allora, qui sta dicendo, insomma, noi dobbiamo metterci tutta la nostra intelligenza, la nostra volontà, il nostro desiderio di capire come ci muoviamo in questa storia, ma abbiamo bisogno anche di accogliere qualcosa che ci viene dall'alto. La sapienza, allora, se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica.
Qui c'è scritto animale addirittura.
Dove?
Qua.
Al posto di terrena o di
no,
naturale?
Naturale.
Ecco, non va bene tutte e due, né naturale né animale, perché di per sé il greco è psichica, è legato alla tua psiche, cioè sta dicendo, c'è una progressione, allora c'è una sapienza che è solo terrena, cioè che non è illuminata appunto dal sole che sorge dall'alto, non è dal cielo celeste, è solo terrena, è psichica, cioè è legato alle tue idee, alla tua psiche e basta, ed è diabolica. Diabolica a noi suscita chissà quali pensieri, ma sapete che diabolos in greco è il contrario di simbolo. Diavolo vuol dire che divide, il simbolo mette assieme. Il diavolo è il separatore, è il divisore, è colui che divide. E per Giacomo l'abbiamo detto, questo è un problema grosso, fin dall'inizio, perché lui dice il rischio dei credenti di essere persone dall'animo doppio, sdoppiate, divise, che dicono una cosa e ne fanno un'altra, pensano una cosa ma ne dicono con la lingua poi un'altra. Cioè, capite, il diavolo non è solo, come dire, l'oppositore rispetto a Dio, cioè il tentatore, viene chiamato in tanti modi, nelle scritture ebraiche viene chiamato Satana, che vorrebbe dire l'accusatore, colui che dice, che ti accusa, insomma, che vede il male dentro di te e lo denuncia, lo fa emergere, mentre la parola greca diavolo appunto vuol dire colui che ti divide. Vi dicevo appunto, è come se Giacomo dicesse: riusciamo ad essere persone che si trovano un punto di unificazione? E unificazione non vuol dire semplificazione, è chiaro che le nostre vite sono fatte di tante cose, cioè quante cose facciamo, a volte anche un po' contraddittorie, però insomma le nostre giornate sono queste, a volte dobbiamo mettere assieme dei pezzi così slegati tra di loro. Bene, questo però è un compito anche spirituale, di unificare, cioè uno dopo che fa tante cose dice: sì, ma io che donna sono, che uomo sono, che cos'è che mi sta veramente a cuore? Ecco, mentre appunto una sapienza diabolica è una sapienza doppia, per cui tu vivi nella doppiezza, con le parole proclami la tua fede ma poi con i gesti fai tutt'altro, perché se vivi uno spirito di contesa in nome del Vangelo, di quella fede che invece ti dice, come dire, di non essere preoccupato di te, di essere al seguito di Gesù che è mansueto, umile di cuore, qualcosa non funziona. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, appunto psichica, legata al tuo piccolo io e divisiva, diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. E qui si tenta di convincere dicendo, ma ok, tu sarai anche invidioso, ma guarda i risultati. Se tu sei invidioso dell'altro e ti metti in competizione, in spirito di contesa, si crea disordine e ogni cattiva azione. Insomma, quello dell'invidia è un problema grosso, no? Mi ricordo che, ve la ricordate questa leggenda che è un po' in tutte le culture, io l'ho in mente dalla cultura slava, perché, ma però non è perché loro sono così, ho in mente questo, del famoso contadino che trova una lampada che se sfreghi viene fuori il genio che ti dice qualunque cosa tu mi chieda io la realizzo, no? Il genio della lampada, no? Però in questa versione si dice che il genio che è uscito dalla lampada dice qualunque cosa che tu mi chiedi io la realizzerò, a un patto, al tuo vicino ne darò il doppio. Sapete cosa gli ha chiesto? Cavami un occhio. Così almeno il vicino gliene cava due. Cioè era così arrabbiato. Cioè a volte noi siamo felici del male degli altri. Ce l'ho su quel vicino lì che mi ha spostato il confine del mio campo, che non lo sopporto, che ha un brutto carattere, che la pensa al contrario di me, che gliene auguriamo di morire un giorno sì, un giorno sì. Capite? L'invidia è, che vuol dire uno sguardo cattivo, in video, in negativo, come inimicizia, che è il contrario dell'amicizia, no? Cioè, l'invidia ti porta a essere felice delle disgrazie degli altri. Speriamo.
Non sfregare la lampada magica.
Non sfregare la lampada magica. Chissà chi è il vicino a cui augureresti il male. No, no, no. Dai, non penso che. Però siamo tutti a rischio, capite? Perché poi ci sono situazioni che noi non sempre controlliamo e c'è una rabbia che ci abita a volte. Perché, cioè, se uno abita, per esempio, con uno che fa caos tutte le notti, che butta la spazzatura dove non deve buttarla, che urla, che neanche ci saluta e ci insulta, è chiaro che, cioè, se non siamo di marmo, hai rabbia. Il problema è come si riesce a gestire però questi sentimenti. Va bene, qui viene detto appunto, attenzione, perché dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. Quindi il negativo è questo. In positivo, la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, ed è l'unico aggettivo che non c'entra con le relazioni, come vedremo dopo. Perché si dice che pura? È pura perché viene da Dio, è integra. Ricordate, puro non vuol dire niente di moralistico, vuol dire pura è come l'oro puro, che non è mischiato da altri metalli, cioè non ha un secondo fine, non è appunto, è autentica, integra. Quindi viene dall'alto, la saggezza che ci è suggerita da Dio è pura, e poi guardate quali sono le caratteristiche: pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Allora, riprendiamole, perché qui è proprio un elenco. Se avete letto prima, come vi suggerivo settimana scorsa, prima Corinzi 13, l'inno all'agape, all'amore, trovate alcune, poi lo leggiamo, trovate alcune assonanze, come appunto anche le beatitudini. Allora, la saggezza che viene dall'alto è pura, poi pacifica, qui c'è proprio, cioè appunto, è lo stesso discorso di Mansueta. Pacifica non vuol dire che gli va bene tutto, è pacioccona, è pacifica che è operatrice di pace, costruttrice di pace. E tu costruisci la pace dove non c'è, dove c'è invece la contesa. Cioè, sapete che c'è un modo per dire la preghiera, che è l'intercessione, intercedere. Letteralmente intercedere vuol dire, incedere vuol dire camminare, inter vorrebbe dire in mezzo. Cioè, l'intercessione è proprio il modo in cui il mediatore tra due parti in contesa cammina in mezzo. La preghiera di intercessione, io prego per qualcuno, di solito noi preghiamo per i nostri cari, per le persone che conosciamo, invece l'intercessione sarebbe proprio dire, in una situazione di conflitto, Russia-Ucraina, tanto per stare, io provo a camminare in mezzo, cioè a fare da mediatore, e la mia preghiera dovrebbe, come dire, educarmi a essere un operatore di pace in situazioni impossibili. Appunto, che tu preghi perché dici, qui cosa facciamo? Come si fa a mediare tra conflitti che sono così incancreniti e che si sono poi sviluppati in una guerra? Comunque, è pacifica, è mite, di nuovo vedete questa insistenza, anche se qui il termine che usa è appunto... qualcosa di conciliante, no, beh, conciliante lo mette dopo, sì, perché sono termini molto simili. Comunque è un adesso non mi viene il termine di questo che qui viene tradotto mite, ma si potrebbe tradurre come quando uno magari mi aiutate voi a trovare il termine, quando uno prova a farsi carico dell'altro e sì, qui conciliamo e viene conciliante, cioè che provi ad andare incontro all'altro, a dire sì, anche se sbaglia, però provo almeno a capirlo, provo a...
Sono un po' sinonimi.
Sì, sono dei sinonimi, anche se sono termini diversi appunto nel testo, però sì, perché quello che qui viene tradotto con conciliante soprattutto dice, vorrebbe dire, non impuntarti. Non impuntare, noi a volte ci impuntiamo, no? Cioè, quando c'è una situazione, anche perché diciamo, è evidente che è così, no? Hai torto, e quello ha ragione.
Però, dice anche la parola, per quello che dipende da voi, state in
certo,
pace con gli altri.
Certo, certo,
perché non
è chiaro.
Non questo mi era fatto venire in mente.
È vero, di Russia e Ucraina, tu
sì.
Dici, certo, sì.
Però, quello che dipende.
Per quello che dipende da noi. Però è anche vero che a volte noi decidiamo che non c'è niente da fare. Ormai la situazione è così incancrenita per cui non c'è questa possibilità dell'intercedere, cioè del camminare in mezzo, del provare a creare ponti, del tentare la diplomazia, del tentare tutte le armi possibili, ecco, cioè, però è vero, cioè, è chiaro che rispetto al problema, ogni problema relazionale sia almeno in due, non sia mai da soli, cioè, per cui se l'altro non vuole, cosa fai? Però è anche vero che dal punto di vista spirituale dobbiamo essere un po' anche delle teste dure e dire, ok, l'altro non vuole adesso, ma io insisto, provo, riprovo, non funziona, riproverò tra un anno, cioè nel senso che noi a volte siamo un po' troppo pragmatici, vabbè, quello lì...
Un po' come il telefono, tu telefoni...
È occupato, ecco, provo e riprovo, ecco. Devi fare come quelli che vogliono venderti qualcosa al telefono, che quelli di sicuro riprovano ogni volta che... Sì, no, nel senso che è vero questa cosa che dici tu, no? Il problema appunto è non fare di questo un alibi per dire, vabbè, insomma, noi non possiamo farci niente. Un po' come, cioè, non so se avete anche voi questa percezione, ci sono delle parole della scrittura, no? Che noi rischiamo di fraintendere, quella, forse il fraintendimento più grosso è quella, ama il prossimo tuo come te stesso. E uno dice, devo amare me stesso per amare gli altri. Ed è vero, bisogna volersi bene, però oggi quella parola rischia di essere in funzione di una società dove ognuno dice pensa per te, devi volerti bene, devi pensare per te, e poi gli altri quando sarai a posto, quando avrai in banca quei 300.000 franchi, allora potrai dargli 10 franchi a quello, va bene. No, cioè nel senso che... che quella frase che è di una sapienza estrema, noi rischiamo di tirarla per il colletto nella nostra cultura individualista. La stessa cosa, questa frase che hai ricordato tu Anna Maria, che è vera, che è molto bella, per quanto dipende da voi, perché dice anche un principio di realtà, c'è anche l'altro, e l'altro può anche non accogliere la tua parola, la tua proposta, però noi rischiamo oggi, penso, non so se capisco bene, rischiamo di usarla per dire, vedi, con alcune persone non c'è niente da fare. Magari è vero, succede anche con i figli, non so se avete esperienza. In alcune fasi della vita sembra che non ci sia niente da fare, ma poi la vita continua. Cioè noi dobbiamo anche ragionare sui lunghi tempi, mentre noi spesso siamo presi dall'immediato, siccome nell'immediato non riesco a risolvere il problema, non c'è soluzione. Non c'è soluzione adesso. Però tu devi anche seminare pensando che l'albero crescerà nel futuro. Però magari lo riprendiamo. No, è vera, cioè non voglio dire che non è vera
Sì,
la
ma
tua
non
osservazione.
è definitivo,
Non
devo dire,
è
non è
certo,
definitivo.
non in maniera definitiva. La saggezza che viene dall'alto è pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia. Quindi questo tema della misericordia l'aveva già citato Giacomo, in 2.13, se andate alla pagina prima, 2.13, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio, che è la traduzione di quello che Gesù ha detto: con la misura con cui misurate sarete misurati. Ecco, quindi c'è una sapienza che è piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Magari la prossima volta, visto che è
Sì, perché è
finito,
finito, diciamo che
riprendiamo da qua dal tema dei frutti, che è un tema molto importante. Facciamo così, poi la prossima volta partiamo anche rileggendo prima Corinzi 13, vedendo appunto questo inno all'agape che ha molte assonanze con il nostro testo, e poi su questo tema dei frutti, perché è un criterio che ha dato anche Gesù: dai frutti li riconoscerete. Ecco, il problema del fare, dell'operare concretamente, di una parola che diventa operativa, che è come la parola di Dio. Dio disse e la luce fu, no? All'inizio. Una parola si dice in termini tecnici performativa, performance, fa quello che dice, mentre noi abbiamo ridotto a parole, 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 come canta la nostra Mina, ma prima di Mina, Amleto, Shakespeare, va bene.
essere più sull'essere,
Non ho
poi la
capito.
prossima volta, più che fare,
Sull'essere, bella questa cosa, sì, c'è un fare che però, che difatti lui dice di
essere o
guardare.
non essere, questo è il dilemma.
E che parla del cuore, no? Cosa c'è nel vostro cuore? Cioè, che persone siete? Perché poi tu fai quello che sei, il tuo agire rispecchia quello che sei.